Trip, Rock in Peace. Nel cuore della notte, Federico Yorman Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con Rip.
Buona notte da Federico Yorman Ferrari. Oggi lunedì 23 maggio 2016. Siamo a Radio Base e siamo alla sesta o settima, ormai ho perso il conto, puntata di RIP Rock in Peace. Questa sera una puntata molto molto particolare. Perché? Per almeno un paio di motivi. Prima di tutto il nostro ospite che andremo a presentare tra pochissimo, faccio senza dire che è un mio carissimo amico, perché io invito solo i miei grandissimi amici qua. E il secondo motivo è che parleremo di un qualcosa di molto particolare. Io voglio parlare del libro di questo nostro ospite che è uscito più o meno un mesetto fa, e parleremo di una città questa sera, parleremo di Berlino e di tutte quelle storie che sono più o meno collegate e correlate a Berlino, insieme anche agli artisti che hanno avuto o sono stati influenzati a loro modo dalla storia di Berlino come città, che è una storia molto molto bella e molto particolare. Io dico che Berlino è una delle città più nuove, più giovani d'Europa, perché se pensiamo a Berlino è praticamente nata negli anni 60, dopo del dopo, c'è stato il dopoguerra e poi il muro di Berlino che è caduto alla fine degli anni 80. Avremo modo di parlare. Salutiamo chi ci sta ascoltando in FM, salutiamo chi ci sta ascoltando dalla app e salutiamo chi ci sta ascoltando in rete. Questa sera abbiamo degli ascoltatori d'oltreoceano, ci stanno ascoltando da Hollywood, ragazzi miei, e ci stanno ascoltando anche dall'altra parte della costa della USA, ci stanno ascoltando da Stamford, è una cittadina al di sopra di New York, ci stanno ascoltando sempre da Düsseldorf, viva Düsseldorf, e ci sta ascoltando anche il nostro ospite che andremo a presentare subitissimo. Si chiama Massimiliano Max Boschini e, oltre ad essere un carissimo amico, fa tantissime altre cose. Lui è, ovviamente, ha fatto un libro, è un poeta e uno scrittore. È un fotografo, ragazzi miei, lui gira il mondo con le sue fotografie e quindi vi consiglio di andare a vedere i lavori che fa fatto con Pommer, Fritz e altre realtà che crea lui con le sue stesse manine. È o sarà un conduttore radiofonico, perché da giugno anche lui a Radio Base farà un programma bellissimo che si intitolerà Cover Lover, ma ne parleremo con Max. E oltre ad essere fotografo, poeta, scrittore, conduttore radiofonico, è anche vice sindaco del comune di Marmirolo. Ciao Max Massimiliano Boschini.
Ciao Fede, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Base. Detto così sembra veramente che sia
Superman.
Un po' mi sento Superman, ma purtroppo le energie a volte latitano e mangio le noccioline come Super Pippo e mi tiro su.
Tra l'altro è un bravissimo padre di famiglia anche. Ricordiamo anche questo e salutiamo la sua famiglia a casa a Marmirolo. Max, prima di sentire subito il primo pezzo, che vogliamo partire così con un solco, con un pezzo dei Ramones, solo due cosine su di te e sulla tua vita. Fotografo, perché ti sei appassionato alla fotografia? Qual è stata una delle tue scintille che sono scattate per farti appassionare alla fotografia? E poi parleremo anche del tuo libro che si intitola Mors, vita, morsi e miracoli, tra Berlino Est e la pianura padana. Ecco perché parliamo di Berlino questa sera. Torniamo alla fotografia, Max. Parlaci della tua fotografia.
Sia per quanto riguarda la poesia che la fotografia, direi che sono strumenti che così mi consentono di non interagire col pubblico. Sembrerà strano visto che siamo in una trasmissione radiofonica, però il bello della fotografia e della poesia è che puoi comunque ritagliarti un tuo spazio e quindi a volte ho paura delle persone, anche se per motivi sia diciamo amministrativi che per lavoro che nella vita sociale mi tocca avere a che fare con le persone, però sono fondamentalmente un timido e quindi la fotografia mi ha sempre attirato perché potevo costruirmi dei mondi, dei micromondi o dei macromondi come vogliamo parlare, ma che proprio mi consentivano di inventare quello che volevo. Nella fotografia ho sempre cercato di inventarmi i propri set, quasi come fossi uno scenografo, e poi non sono un fotoreporter, ecco, se questo può aiutare il pubblico.
Certo, io ricordo un piccolo aneddoto con Max che abbiamo vissuto insieme tipo 6 o 7 anni fa. Abbiamo fatto un festival bellissimo in città a Mantova che si chiama Festival delle Passioni. Lui ha avuto un'idea geniale, secondo me, che era quella del distributore di passioni, no?
Sì.
In cui abbiamo trasportato a mano questo distributore, che era un ex distributore di bevande automatiche, in cui la gente poteva mettere tipo 1 euro 50 centesimi e comprare una foto scattata da Max. Questa cosa era stata geniale, secondo me, e io mi sono divertito un sacco, oltre che porto forse ancora un po' di mal di schiena nel trasporto di quel distributore di passioni.
Tra l'altro, guarda, proprio perché nulla si crede e si distrugge, quest'estate sono stato a un fest in Danimarca, Over Hardwick, e ho portato il distributore automatico di passioni.
Vedi,
quindi
vedi,
a distanza di 6 anni
tutto torna e tutto si riutilizza, diciamo così. Parliamo del tuo libro Vita, Morsi e Miracoli tra Berlino Est e la pianura padana.
Sì.
L'idea di questo libro da dove viene? Io lo so, però voglio che tu lo dica anche ai nostri ascoltatori, perché è giusto che lo sappiano anche loro.
E visto che siamo in una trasmissione notturna, il libro è un libro notturno, nel senso che il mio rapporto con la fotografia è ultimamente un po' in crisi, ma sappiamo benissimo che è un creativo, passatemi la parola creativo, so che non è molto bella, ma per capirci. E quindi avevo proprio l'esigenza di trovare qualcosa da dire, qualcosa da fare, per cui mi sono comprato un taccuino, e di notte, quando non sapevo cosa fare, non riuscivo a dormire, mi mettevo lì a scrivere. Ho scritto veramente tanto, penso tra i 250 e le 300 cose, poi ne ho sintetizzate 50, ma quindi proprio è stato un libro terapeutico, l'ho fatto soprattutto per me, perché avevo il desiderio, certo, profondo di dire qualcosa.
Arrivi a un certo punto della tua vita in cui dici: ok, e adesso devo fare qualcosa per me. È giusto, questa cosa e poi ti riempie di emozioni e ti fa provare delle belle sensazioni. Anche perché questo libro, ragazzi, io vi consiglio di leggerlo e di andarlo a acquistare in centro città a Mantova, ma anche da altre parti, penso, immagino. Ma
sì,
anche
sì,
su internet, giusto?
Anche su internet,
anche
sì.
Su internet,
tra l'altro,
certo,
è stato praticamente cofinanziato da un crowdfunding.
Esatto.
Internet ha dato una mano grossa all'uscita del libro.
È un libro, tra l'altro, di poesie scritte in dialetto mantovano. E noi amiamo le nostre tradizioni, e ci sono anche le traduzioni in italiano per chi non conoscesse il dialetto mantovano. Saluto il carissimo amico Davide Vincenzi che ci scrive: grandi ragazzi, ciao Massimiliano Boschini e mitico Federico Yorman Ferrari. Ciao Davide, grande tu. È un tuo compaesano,
sì,
di Marmirolo.
Saluto,
quindi salutiamo,
ringrazio.
Anche non ci stanno ascoltando, anche chi sta mangiando a sbaffo all'arci birillistica di Marmirolo.
Luogo sacro,
ragazzi, che è veramente un luogo sacro. Ma non perdiamoci in parole, tracciamo subito questo solco con un pezzo dei Ramones. Parliamo di Berlino e questo pezzo si intitola, e visto che questa trasmissione si chiama proprio Rip Rock in Peace, Born to Die in Berlin. Questi sono i Ramones, ragazzi miei, Born to Die in Berlin. Let's go!
Sweet wonderings, breathing the
To Die in Berlin, questi erano i Ramones, Born to Die in Berlin, nato per morire in Berlin. E visto che parliamo di morti nella nostra trasmissione, e lo scopriremo più tardi anche di chi parleremo, ve lo dirò, questi sono i Ramones che hanno aperto la nostra trasmissione. Voglio subito leggervi una cosa che ha a che fare con Berlino, scritta dal nostro carissimo Max, tant'è che questa poesia si chiama Muro di Berlino. Gherana bassa e anche an alta, tagliate da un fium d'acqua che stiamo a po. Gherana ovest e anche an est, tagliate da un fium ad maton che stiamo a mura di Berlin. Da za o da là, niente a cambiare, mur maestar. Chi sogna mia dal var la cresta, narsan contra l'occidente, che come a tutti gli arsan le stas busa. Mia dai Sorak, mia dai Sligovis, calfa Glasnost, Glasnost, democrazia e libertà. Max, Muro di Berlino, come mai hai pensato di scrivere questa poesia sul Muro di Berlino?
Ma guarda, è una domanda interessante. Sono cresciuto un po' con il mito della Germania Est. Mi ricordo quando ero piccolino, proprio le partite, per me le partite da vedere con la loro bella divisa bianca e verde erano fantastiche. Cioè proprio io tifavo per loro nella mia ignoranza all'epoca politica e storica. Dopo devo dire che per gli studi che ho fatto scienze politiche, ho approfondito il tema, ne sono diventato anche critico, se vuoi, la storia è qui per insegnarcelo. Però mi è sempre rimasto questo mito della Berlino. Poi da fotografo devo dirti che comunque è una città molto fotografica, quegli anni poi li identifichiamo assolutamente in bianco e nero, questi toni cupi, queste ambientazioni noir, che poi ben si fanno un po' alla scaletta che abbiamo pensato questa sera, quindi una città che immaginiamo una città di conflitti, est e ovest, la Stasi, l'Occidente da una parte, certo, servizi segreti, 007,
certo.
Però una città molto molto in bianco e nero, ecco, se devo dire. Quindi
tra l'altro c'è un film bellissimo che parla della Stasi, di tutte queste cose. Adesso se vado a memoria, Le vite degli altri,
sì,
esatto,
sì.
Che vi consiglio di guardare,
ti do un piccolo aneddoto, nel senso che un paio d'anni fa ho fatto un lavoro per il Ministero della Cultura tedesco proprio nella sede della Stasi.
Sì, davvero?
Sì, e devo dire che mi ha deluso tantissimo.
Davvero?
Nel senso che sì, è un museo che tengono occulto, quasi lo scopri per caso chiedendo in giro. Mi sembra di andare in un mobilificio, sembra di andare all'IKEA, perché hanno tolto qualsiasi documento almeno nella parte pubblica
all'IKEA.
Hai ragione. E quindi mi ha veramente, sembrava veramente andare in un solo mobili, senza più un orpello, senza più un documento. Sì, la Stasi, che poi ha vissuto di documenti, registrava,
esatto, qualsiasi cosa.
Quindi, sì.
Bene, bene, bene. Noi stiamo avendo nel frattempo un whisky che ha portato Max, buonissimo, che ho scoperto che ha comprato dall'oste, che si chiama Glendronach. È un whisky scozzese, uno scotch whisky turbato, buonissimo. Grazie, Oste, sei sempre vicino. Stiamo parlando dei Ramones, poveri Ramones, mi viene da dire, sono morti praticamente tutti, a parte un redivivo che è Marky Ramone, che cerca di fare, cioè, dicevamo prima, Punk Will Never Die, questo io non lo so, cioè, però sono morti Joey, Johnny, Didi Ramone, Tommy, cioè sono morti praticamente tutti.
A lui abbiamo allungato la vita questa sera.
Penso proprio di sì. Tra l'altro ogni tanto Marky Ramone col mio amico Ringo, lo porta in Italia ogni tanto e gli fa fare dei concertini, eccetera, e ho scoperto che è anche bravo a cucinare, pensate un po'. Il punk e la cucina penso che non si accostino molto. Comunque, va bene, questa sera, oltre a leggere delle poesie di Morse, il libro di Massimiliano Voschini, detto Max, andremo a parlare di personaggi, e dicevamo che hanno avuto a che fare in qualche modo con Berlino, e ora vi dico di che personaggi parleremo. Parleremo di una delle donne più belle che sono vissute nel Novecento, e questa donna è una femme fatale. Parleremo di femme fatale, parleremo di Marlene Dietrich, che è nata a Berlino, tra l'altro. Parleremo di Nico, e a Nico che cosa si collega? Un altro morto, uno dei più importanti, che è Lou Reed. E poi alla fine parleremo di Lucio Dalla. Che dici, Max? Passiamo subito a Marlene Dietrich, perché il tempo vola e il tempo è tiranno. Marlene Dietrich, un'artista tutto tondo, una donna bellissima, dicevamo una femme fatale, che nasce a Berlino appunto nel 1901. Ha avuto una storia molto molto bella, ma anche molto triste, Marlene Dietrich, perché comunque gli ultimi anni della sua carriera sono stati veramente travagliati. Pensate che Marlene Dietrich è stata bloccata a letto per 8 anni. Non vorrei sbagliarmi, ma Marlene Dietrich è morta nel 1992. Tra l'altro, faccio una piccola parentesi: oggi, 23 maggio nel 1992, moriva una persona che ha fatto tanto per il popolo italiano e per combattere la mafia. Questa persona si chiamava Giovanni Falcone, e noi, tra l'altro io e Max, ricordiamo che nel 2010-2011 abbiamo fatto un viaggio bellissimo in terra di Sicilia, siamo stati a Corleone, e penso che tu sia d'accordo con me, Max, a dire che è stata una esperienza bellissima.
Un'esperienza del cuore,
esatto. Siamo stati a visitare un sacco di cose, dormivamo in una casa ex, in un ostello, che era un bene confiscato.
Era di Tonino Badalamenti, esatto, se non ricordo male.
Esatto. Quindi ricordiamo anche questa cosa, perché questo è Rock in Peace, ma dobbiamo anche parlare di cose giuste. E torniamo a Marlene Dietrich. Marlene Dietrich, che muore nel 1992, e però ha avuto una carriera incredibile. Non era solo un'attrice, lei nasce come cantante. Vi facciamo sentire un pezzo che non è molto famoso, ma ho voluto scegliere questo pezzo apposta, che non è un pezzo suo, ma è stato un pezzo scritto alla fine degli anni 20 da un italiano, e il pezzo ovviamente è diventato famoso con Louis Armstrong, penso. Il pezzo si titola Just a Gigolo. Perché ho scelto questo pezzo? Abbiamo scelto questo pezzo perché praticamente nel 1978 Marlene Dietrich fa una delle sue ultime apparizioni in un film che si chiama appunto Gigolo, e ci si ricollega a Berlino perché all'interno di questo film c'era un altro grandissimo attore, che non era solo un attore ma era un grandissimo artista, di cui abbiamo parlato un paio di settimane fa. Questo artista era David Bowie, che ci ha lasciato nel 2016 agli inizi di gennaio. Quindi ascoltatevi questo pezzo, Just Gigolo, interpretato da Marlene Dietrich. Eravamo nel 1931, penso. Quindi se avete voglia di curiosare in rete, andate a vedervi un po' di cosette. Io vi ricordo sempre: sistematevi bene, copertina, pleddino, divano, macchina spenta, fari spenti, alzate la radio, questo è Just Gigolo, Marlene Dietrich. Dimitiamo, la mazzea. Mi stava lì, la guardava in dioccio. Tamaldisi mai, a zen lucot. A mi mnia se, a xì a tasera. Sadve, a fagan ciucciot, a godit na sera. Ma niente a farle, insisteva. Dimitiamo, ad preghi, ad voi ben, l'è il massimo che posso far. Dai, metta d'impegno. Ti amo, ti amo. E di ancora capì che tal pos mia dir in manto anche la parola chi la ghe mia. Ti amo anche a me, ti amo tanto anche a me, pran tanto. Questa era una poesia del libro di Massimiliano Boschini, Morse, Vita Morse, Morse e miracoli tra Berlino Est e la pianura padana. Abbiamo scelto questa poesia io e Max perché stiamo parlando, abbiamo appena sentito il pezzo di una delle femme fatale del Novecento, nata a Berlino. Abbiamo detto che Berlino è il tema principale di questa puntata e ora parleremo di un'altra femme fatale che è Nico. Nico dei Velvet Underground, lei era, il suo nome vero era Christina Pufgen. Max, non so se tu ti ricordi qualche immagine di Nico, lei era veramente bellissima, che dici, era stupenda, anche lei ha avuto più o meno una storia, non dico simile a quella di Marlene Dietrich, però anche lei era un'artista totale, nel senso che comunque oltre ad essere una cantante ha fatto la modella, ha fatto l'attrice, è stata un'artista veramente importante, forse un po' sottovalutata secondo me.
Era una bellezza eterea, adesso stiamo parlando, abbiamo parlato anche di copertine, ce ne sono alcune proprio dove c'è il suo volto etereo biondo e cioè, si guardano solo proprio per la propria per la bellezza che emana questa persona. Tra l'altro tu hai letto una poesia che si chiama Ti amo, e si tende a dimenticare che Nico ha avuto anche una piccola apparizione con Fellini. Certo. Da attrice, ma soprattutto nel film I Tenenbaum c'è una bellissima scena d'amore in cui Margot scende dalla metropolitana e il suo innamorato Ricci la guarda con occhi sognanti proprio, spesso questa scena è ricordata come una delle scene migliori di amore, trasmesso attraverso gli occhi, attraverso la vista. Quindi abbiamo letto una cosa sull'amore, ma Nico sicuramente con l'amore ci sapeva fare. C'è da dire anche che arrivò in Velvet Underground quasi malvista dagli altri, chiamata Andy Warhol e sembrava quasi un orpello, sembrava chiamata solo per la sua bellezza, invece fu la prima a dimostrare che era una voce eccezionale e una voce che non andò mai persa, tanto che poi a distanza di anni, pensiamo agli anni 80 quando veniva quasi considerata la nuova Billie Holiday, yeah, o quando Siouxsie la chiamava ad aprire i propri concerti, quindi c'è proprio anche generazioni successive la consideravano, e anche generi musicali, perché la New Wave, se vuoi, era un po' distante da quello che faceva lei, però le resero omaggio per questa bellezza e per questa voce che proprio sapeva ammaliare, sapeva nella tristezza, perché poi sono quelle voci malinconiche, se più sì, che tristezza sì, malinconia, ma che ti attaccano veramente alle cuffie o agli autoparlanti da cui non ti separeresti mai.
Certo.
Ecco, è un tipo di musica, se vogliamo, che va, secondo me, ascoltata in contesti particolari. Io l'ho detto prima, sono un ascoltatore di musica, a casa mi piace farlo, ma ho notato che quando metto su Nico un po' il clima si rende più malinconico, quindi sono orari diversi, certo, magari più serale, però è comunque una donna eccezionale.
Tra l'altro Nico nasce in Germania, ovviamente, a Colonia nel 1938, e la sua morte è una morte veramente, veramente strana. C'è un aneddoto sulla sua morte incredibile. Lei muore ad Ibiza il 18 luglio del 1988. Muore perché? Muore perché era praticamente di stanza a Ibiza e un pomeriggio decide di farsi un giro giù al centro a comprare un po' di marijuana, perché sappiamo che Nico faceva anche uso di droghe, che vabbè, marijuana,
il periodo era quello,
esattamente, insomma, poi era Ibiza, eccetera. E cosa succede? Lei si prende la sua bici, va a giù in centro a comprarsi un po' di ganja, e ad un certo punto cade dalla bici e prende una botta in testa. È incredibile, ragazzi miei. Nico ha una complicazione, tipo un trauma cranico, e muore per causa di una caduta in bicicletta. Queste sono il referto medico, diciamo così. Dimmi, Max.
No, tra l'altro la morte è abbastanza, diciamo così, strana, ma c'è un'altra leggenda che narra che non si sappia bene la data di nascita. Alcuni parlano del 38, alcuni del 41, altri del 43, addirittura anche il luogo, poteva essere Colonia, Budapest. C'è una vita comunque un po' leggendaria per certi versi, che poi sono le cose che affascinano di più, perché l'uomo vive di storie, affascinato da queste leggende, e sentire questa voce terra senza tempo quasi.
Certo, tra l'altro lei aveva questo soprannome dato forse dalla sua bellezza così imponente e dalla sua voce così importante. La chiamavano la sacerdotessa delle tenebre, e tra l'altro visto che siamo veramente col tempo andiamo, io vi farei sentire proprio un pezzo di Nico. È uno dei pezzi, non vi facciamo sentire un pezzo con i Velvet Underground, perché poi parleremo anche di Lou Reed, ovviamente. Il pezzo che vi facciamo sentire ora si intitola These Days. Ragazzi, ascoltatevi Nico, e noi intanto ci ascoltiamo These Days.
Talking these And all the times I had a chance to gambling these days. These days I seem to think about how all the changes came about my way. And I wonder if I'd see another I seem to be afraid to live the life that I have made in song. It's just that I've been losing so turns to ten. Please don't confront me with my failure.
Ragazzi miei, questa era These Days e lei era Nico. Io e il buon vecchio Max Boschini abbiamo deciso all'unanimità, siamo in due, quindi abbiamo deciso all'unanimità di andare contro a qualsiasi regola della radiofonia. E adesso vi facciamo sentire un altro pezzo.
Tall. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. We were in a small cafe. You could hear the guitars play. It was very nice. Oh, could hear the guitars play. It was very nice. Candlelight and Dubonnet on ice. Don't forget Hyrevet. He hasn't had that much fun yet. It was very nice. Hey, honey, it was paradise. You're right.
Giovani che strillavano ai miei concerti. I ragazzi strillano per David. E questo David è David Bowie. A me tirano le siringhe sul palco. Questo è Lou Reed. E non per caso io e Max abbiamo detto: non diciamo nulla, facciamo sentire prima Nico e poi Lou Reed. Perché loro hanno avuto una storia molto, molto, molto grande. Ovviamente non d'amore, una storia artistica, chiaro. Erano gli anni 70 e quindi che possiamo dire, Max, sui pezzi che abbiamo sentito, ma soprattutto su Lou Reed, Nico, i Velvet Underground, tutto il movimento di Andy Warhol, il movimento che tra gli anni 60 e gli anni 70 a New York ha veramente fatto scattare qualcosa di incredibile.
Beh, è emblematico che abbiamo fatto ascoltare questi due pezzi che, se vuoi, un po' si discostano dai primi due album di successo e che erano album, diciamo, con le stellette, che quindi erano album pop, passami il termine, anche se in quegli anni non era un periodo, certo, pop, però erano album di molto successo e che vendettero veramente milioni di dischi. Però è capitato ancora che il buon vecchio Lou Reed era un tipo un po' sfuggente, pur essendo nella Factory Andy Warhol non era abituato al successo e per certi versi cercava di scapparlo e di far uscire la sua anima nera. Per cui questo pezzo uscito su Berlin proprio è, secondo me, è un album proprio alla Lou Reed. È un album tematico, una rarità di quei tempi, che narra una storia tristissima, una storia di una tossicodipendente che si suicida perché le avevano portato i figli per condotta immorale. Quindi un album veramente cupo, che poi si ricollega a quello che hai detto prima sulla morte di Nico, quindi la tossicodipendenza, le droghe erano cose che loro stessi sentivano. E aver messo assieme questi due pezzi un po' rende onore a entrambi e ci fa ricordare come di fatto la storia del rock leghi Lou Reed a Nico in forma molto molto forte.
Certo, tra l'altro io la prima volta che sono venuto a conoscenza di Lou Reed mi ricordo che mi è passato per le mani un CD che era un live, che era a Rock and Roll Animal, in cui ci sono queste introduzioni di chitarre mega distorte con questa sua voce particolarissima. Tra l'altro io consiglio anche di vedervi un film che ho visto poco tempo fa in memoria, tra l'altro, a uno dei locali storici di New York, che era il CBGB, in cui hanno praticamente militato le band che sono diventate tra le band più famose di tutto l'underground, non solo newyorkese ma anche mondiale, cioè pensiamo ai Ramones stessi che sono nati col CBGB, pensiamo ai Television, pensiamo anche a Lou Reed o a Patti Smith o a gente che comunque ha fatto la storia della musica. Lou Reed nasce nel marzo del 1942, era un po' più giovane di Nico e muore nell'ottobre del 2013. Max, visto che tu, oltre ad essere un ospite questa sera, ospite a questa trasmissione, sei anche una persona di cultura, perché sei una persona di cultura, voglio farti questa domanda. Secondo te Andy Warhol, e parliamo proprio dei Velvet Underground e di tutto quel movimento lì, quanto è stato importante per Lou Reed, per Nico, per i Velvet Underground e per tutta quella, dobbiamo dire che Max è anche non dico un grafico ma un web designer, insomma Max fa tutto, ragazzi, cioè tutto. Mi manca solo andare a casa sua e sapere se cucina bene o meno. Tra l'altro no, il whisky l'ha portato lui stasera. Comunque torniamo alla domanda: quanto secondo te è stata influente l'eminenza grigia Andy Warhol, perché ricordiamo Andy Warhol era veramente un'eminenza grigia in tutto quello che succedeva a New York in quegli anni, secondo te?
Ma guarda, io penso che nulla accada per caso. Andy Warhol, diciamo, è un grande, ma è un grande soprattutto perché ha saputo mettere assieme, che era questa factory, mettendo a contatto persone che altrimenti non avrebbero avuto modo di conoscersi e magari anche un po' si detestavano. Vedi inizialmente il rapporto tra Lou Reed e Nico, che non era dei migliori, lui la vedeva lunga e, come diceva talvolta, non pensava di essere eccelso in qualcosa, ma si considerava un bravo fluidificante, un fluidificatore che era in grado di percepire le vibrazioni e di mettere assieme le persone e le cose e tirando fuori il meglio. Guarda, prima facevo una considerazione ascoltandoti, abbiamo parlato di luoghi da New York e da Andy Warhol siamo passati a Berlino, non dimentichiamo Londra. Questo per dire che proprio nulla accade per caso, ci sono luoghi e determinati periodi storici in cui le cose devono accadere e accadono. Per cui, ecco, Berlino, l'ho detto prima, una città se vuoi cupa, se vuoi sui generis, dove un muro la divideva in due, dove le anime venivano proprio tagliate, dove si lasciavano gli affetti da una parte e dell'altra, ma dove veramente si è fatta la storia. Io non credo, e mi piacerebbe che tu poi lo chiedessi a Zamboni quando avrai modo di vederlo, non penso che i CCCP si siano fondati, diciamo così, in quelli di Berlino a caso. Penso che ci sia dietro una storia, ci sia dietro qualcosa che doveva succedere in quel luogo, e ecco perché la mitologia di Berlino si fonda anche su queste cose.
Certo, tra l'altro a proposito di CCCP, io penso che a mio avviso i CCCP, scusatemi, ma il whisky sta iniziando a fare effetto, sono stati una tra le band più influenti della mia vita, e ho fatto molte riflessioni e soprattutto più che a Massimo Zamboni io penso a Giovanni Lindo Ferretti e penso a tutto il suo percorso artistico, e penso a questa cosa: penso che Giovanni Lindo Ferretti sia da una vita in cerca di verità assolute, e quando il muro di Berlino è crollato, Giovanni Lindo Ferretti penso che abbia avuto anche lui un crollo di una verità assoluta, che era quella che mandava avanti i CCCP, e non a caso forse si sono poi trasformati in CSI. Secondo me questa cosa è un'analisi, quella sulle verità assolute, da non sottovalutare, anche perché poi se pensiamo al percorso artistico di Giovanni Lindo Ferretti, cioè lui dopo questa caduta di verità assoluta, che era tutto quello che era il comunismo, diciamo,
infatti,
così
guarda
lui si è buttato su quello che è la religione,
certo,
che è un'altra,
certo,
verità,
un'altra
assoluta,
verità assoluta, un altro dogma, così come la politica.
Esattamente.
Io penso che comunque la caduta del muro abbia lasciato orfani molte persone, perché proprio, guarda, esiste una parola che si chiama ostalgia, che è proprio nostalgia dell'est, perché era un simbolo, che dopo la, magari adesso non è il caso di parlare di politica, di storia della politica, no, però certo. Per tanta gente quel muro ha rappresentato comunque anche una ben determinata ideologia, e la caduta di quella, di quel simbolo ha comunque mandato a catafascio poi le certezze di tante persone, visto quello che poi ne ha conseguito.
Chiaro, è chiaro.
Però che esista proprio una nostalgia dell'Est la dice lunga sul desiderio delle persone di avere comunque dei riferimenti e di credere a quelle cose come se fossero dei dogmi.
Certo, tra l'altro, cioè, mi viene mentre conversiamo, perché è veramente piacevole conversare con Max, e questo, cioè, lo si fa ogni tanto quando ci becchiamo in giro, mi viene in mente, si parla di nostalgia, mi viene in mente il buon amico Max Collini, mi vengono in mente gli Offlaga Disco Pax,
vedi, tutto appunto, quello c'è tutta questa,
esatto,
Tondelli,
esatto,
perché comunque
esatto,
anche
Tondelli,
se,
sì, cioè, quindi c'è tutto questo substrato di nostalgico, se possiamo,
sì,
chiamarlo così, che comunque tiene viva quella che è un'esperienza passata anche di infanzia e di adolescenza, perché ricordiamolo, cioè quando è caduto il muro di Berlino io ero piccolino, avevo 9-10 anni, forse tu ne avevi qualcuno in più.
Sì. Comunque
però,
diciamo,
cioè,
che sì, che il 10 anni di poi, sai, tutto ciò che è avvenuto prima lo si tende a ricordare con più piacere. Probabilmente sì, sono convinto che magari tante delle persone che abitavano a Berlino Est non la penserebbero come noi, però visto da lontano, visto
certo,
da Mantova, quella
certo
cosa rappresentava, e c'è un ritorno. Io è una città, Berlino, che visito spesso, e devo dire che da furbacchioni i bravi tedeschi hanno saputo comunque venderci anche questa nostalgia, visto che addirittura,
chiaro,
leggevo, c'è un hotel che ti consente di vivere come in un vecchio appartamento.
Ma davvero?
Sì, sì,
ma dai,
ti vorrei raccontare,
ma tipo Goodbye Lenin,
sì,
insomma,
di
esatto,
genere. Un paio d'anni fa sono andato a un festival a Chemnitz, che è l'ex Karl Marx Stad, che è detta così, Karl Marx Stad,
una cosa appesa.
Sì, dove praticamente ogni artista era ospitato eravamo in un carcere di massima sicurezza dove venivano rinchiusi i detenuti politici, no? E il giorno di inaugurazione arrivarono lì ex detenuti incazzati come le iene, perché secondo loro era una profanazione quello di utilizzare un carcere. Poi spiegammo che l'arte in realtà era un modo per far conoscere la sofferenza anche delle persone, quindi poi fecero da ciceroni e introducevano la gente a vedere la nostra mostra, quindi poi veramente l'arte, quindi anche la musica. Sono convinto che comunque anche i testi di Lou Reed e di Nico potessero essere uno strumento per farci conoscere Berlino, è un'epoca che non ci c'era più.
Chiarissimo, Max, abbiamo parlato di gruppi italiani e ora penso sia giunto il momento di parlare all'interno di RIP del primo artista italiano, forse tra i più influenti di quella che è la cultura musicale a tutto tondo che c'è stata in Italia negli ultimi 40-50 anni. Lui era un artista veramente incredibile, geniale, e abbiamo scelto questo pezzo che adesso vi faremo sentire, che parla appunto di Berlino e ha a che fare con Berlino. Questo artista, ragazzi miei, si chiamava purtroppo Lucio Dalla. Lucio Dalla ha composto un pezzo che adesso andremo a sentire, che si titola Futura, e visto che ci rimane veramente pochissimo tempo vi farei sentire subito questo bellissimo pezzo, Lucio Dalla, Futura.
Chissà domani su che cosa metteremo le mani, se si potrà contare ancora le onde del mare e alzare la testa, non essere così serio, rimani i russi, gli americani, no lacrime, non fermarti fino a domani, sarà stato forse il tuo, non mi meraviglio, è una notte di fuoco, dove sono le tue mani, la nascerà e non avrà paura nostro figlio. E chissà come sarà lui domani, su quali strade camminerà, cosa avrà nelle sue mani, le sue mani. Si muoverà e potrà volare, nuoterà su una stella, come sei bella. E se una femmina si chiamerà Futura. Oh, il suo nome detto questa notte mette già paura. Sarà diversa, bella come una stella, sarai tu miniatura. Ma non fermarti, voglio ancora baciarti, chiudi i tuoi occhi, non voltarti indietro. Qui tutto il mondo sembra fatto di vetro e sta cadendo a pezzi come un vecchio presepio. Di più, muoviti più in fretta, di più, benedetta, più su, nel silenzio tra le nuvole, più su, che si arriva.
Lucio Dalla, nato ovviamente come la canzone il 4 marzo del 1943 nella città che si chiama Bologna, detta la Dotta, morto a Montreux nel 2012, il primo marzo. Lucio Dalla è stato un grandissimo, grandissimo artista. Max, che cosa possiamo dire sul buon Lucio?
Beh, guarda, visto che stiamo parlando di Berlino e stiamo parlando di una persona che, come tutti i poeti, se vuoi, riusciva a esplicarsi talmente bene con la propria arte che a volte aveva dei problemi con le persone, dico in senso buono naturalmente. C'è un aneddoto che lui stesso racconta in un'intervista che parla proprio della nascita di questa canzone. Dice che non aveva mai visto il muro e quindi preso un taxi si fece portare a Checkpoint Charlie, un posto naturalmente dove ormai vanno tutti e dove probabilmente anche i nostri ascoltatori saranno andati, e si mise a fumare una sigaretta su una panchina e iniziò con una penna a scrivere un testo per una canzone. E dopo poco si fermò un altro taxi da cui discese Phil Collins, al quale si sedette vicino a Lucio Dalla e anche lui fece i cavoli suoi. Lucio Dalla naturalmente nella sua timidezza non disse a Phil Collins: guarda che sono un musicista. E stettero lì così, probabilmente ognuno per i fatti suoi, però Lucio Dalla narra e ricorda questa esperienza berlinese anche per questo piccolo aneddoto. Dopo questa canzone secondo me non è del tutto scollegata alle altre, anche perché Futura narra proprio di una coppia di amanti che desidera avere un figlio e che questo figlio vorrebbe dare il nome di Futura. Quindi se pensiamo alla canzone prima di Nico di Berlin di Lou Reed, dove parlava di due tossicodipendenti e la loro storia d'amore, insomma ci rendiamo conto come questa sera poi Berlino sia anche una città dell'amore. Non la si immaginerebbe, si penserebbe ad altro, però ha un suo romanticismo e Quindi perché non andare a Berlino per una storia d'amore? Potrebbe essere una cosa nuova che...
Perché non andare a Berlino per una storia d'amore? Bella questa cosa qua. Io a Berlino ci sono stato nel 1998. Mi ricordo che avevo 18 anni e è stato un viaggio bellissimo, perché è stato il mio primo viaggio da solo e ero a fare l'Interrail e quindi ho scoperto delle cose grandissime, cioè, e ho vissuto questa cosa. Il muro di Berlino è caduto alla fine degli anni 80, 89, 90, e nel 98 mi ricordo questa cosa qua, che ho visitato la parte est, non solo di Berlino, ma proprio della Germania, e la parte ovest. E prima abbiamo citato un film a caso, che è Goodbye Lenin, che io vi consiglio di guardare, che è veramente un film incredibile. Sono stato a Dresda, che è stata distrutta nella seconda guerra mondiale, l'hanno ricostruita tale e quale a com'era prima della distruzione. E poi sono stato in posti veramente incredibili, come Amburgo, che è nella parte ovest, diciamo così. E allo stesso modo sono state città che mi hanno colpito, perché Amburgo nella sua essere così, non dico bucolica, però cioè così particolare, Dresda nel suo essere così, e io penso che Berlino sia una commistione di tutte queste cose. Che dire, ragazzi miei, sono praticamente, sta per scoccare la mezzanotte. Io, Max, che dici? Passiamo ai saluti.
Un'ora è volata. E
infatti, prima della trasmissione, dicevo, Max, guarda che veramente il tempo è tiranno, il tempo vola. Ragazzi, io saluto chi ci sta ascoltando da oltre che da Hollywood, da Düsseldorf, ci stanno ascoltando da Offanengo, e poi ci stanno ascoltando anche da Milano, da Samarate, e ci stanno ascoltando anche dalle parti di Brescia, da Borgo Satollo, insomma, abbiamo un sacco di ascolti. Max, che succede?
No, io volevo salutare i mantovani a questo punto.
Ma carissimo, certo.
E anche i mar mirolesi, staccato però, mar mirolesi,
mar mirolesi.
È diverso da mar mirolesi,
certo, sì. Certo, vi ricordo di andare in libreria a comprare il libro bellissimo scritto dall'ospite di questa sera, Mors, vita, morsi e miracoli tra Berlino Est e la pianura padana, edito da Sometti. Ragazzi miei, io vi auguro insieme al mio buon amico Max la buonanotte.
Buonanotte a tutti.
E ricordatevi che il rock and roll non è per signorine. Ci vediamo lunedì prossimo, sempre sulle stesse frequenze. RIP, Rock in Peace, Federico Iorme Ferrari, buonanotte!
RIP, Rock in Peace, nel cuore della notte, Federico Iorme Ferrari, insieme ai suoi ospiti, vi racconterà storie incredibili di rock, di musica, di vita e di morte. Un viaggio in diretta dagli studi di Radio Base Mantova. Non allacciate le cinture, non serve. Chiudete gli occhi e viaggiate con RIP.